Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal la semana? Gracias por elegir Café Classic una vez más. Un programa que hace posible en la parte técnica Sarizorio y quien habla y dirige Javier Aloy. Así pues, recibid de todo el equipo de Café Classic nuestros más cariñosos saludos. Y como cada semana, estamos en el dial 102.5 de la FM y también, como no, en internet, en radio.upv.es. Ya sabéis que en nuestra web podéis consultar toda la información de los programas. Entrad en la web y acceded a los podcasts, manera fácil para poder escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si deseáis contactar con nosotros, es tan fácil como escribir a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. O bien, oye, pues nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Nuestro programa de hoy lo vamos a compartir con un músico, intérprete de viola, docente y gran amigo. Vamos a intentar descubrir la faceta musical, estética, humana de Simone Gramaglia. Simone viene de Italia, de una de las zonas más bellas de Italia, que ya es decir, y me estoy refiriendo a la costa de Liguria, muy cerquita de Génova. Bienvenido Simone a Café Classic y muchas gracias por acceder a nuestra invitación.
Gracias, es un grande placer para mí estar aquí.
Y también nos acompaña una buena amiga de Café Classic, Carmen Mayo, pianista y profesora de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, que nos va a ayudar en la traducción y, por supuesto, también intervendrá en la entrevista. También advertir que tenemos aquí de público a Paula, a Julia y, como no, pues también a Robert Tardito, que es la esposa de Simone y que da la coincidencia que también es intérprete de viola. Así que ¡viva la viola!
Sí.
Bien. El motivo de contar hoy con la presencia de Simone es porque ha estado impartiendo unas masterclass de viola en Valencia y hemos aprovechado un hueco en su agenda para traerlo aquí, a los estudios de la UPV Radio, para que nos cuente un poco sobre la vida, sobre la música, sus viajes, el trabajo y también para que nos hable de la pasta y del pesto genovese. A ver, Simone, ¿cómo es posible que empezando a estudiar piano y flauta terminas estudiando viola? ¿Qué tiene la viola que no tenga el piano o la flauta?
La viola tiene, direi, la grande poesía. È vero che il piano, il flauto, il violino sono strumenti, il violoncello, sono strumenti che tutti suonano, sono strumenti molto amati. Ma la viola ha qualche cosa che tra l'altro è stato provato anche scientificamente, e ovvero le sue frequenze, quando suona, sono le frequenze che più si avvicinano alla voce umana e alla sensibilità umana, e di conseguenza è lo strumento che più entra nel corpo. Poi naturalmente si può dire che sono bellissimi anche tutti gli altri, ma la grande poesia, la grande bellezza che questo strumento dà e la grande vicinanza con la voce umana, con le frequenze della voce umana, lo rendono uno strumento davvero speciale. E poi bisogna anche dire, tutti gli altri sono stressati perché devono studiare cose sempre con tante note, tante cose. Noi violisti invece facciamo una bella vita.
Muy buena respuesta.
Bien, yo creo que se entiende muy bien. Pero brevemente, pues ha dicho que la viola es la voz de la poesía y que las frecuencias que emite este instrumento son muy parecidas a las de la voz humana. Por tanto, escuchar la viola es como escuchar una voz, la calidez de una voz humana en todos sus registros. Y también, pues, los estudiantes de viola o los músicos que tocan la viola, él dice que viven más relajados porque no tienen tanta dificultad en las obras como un violinista o un chelista en un cuarteto. Aunque, bueno, yo creo que no sé si es verdad, porque los violas también tienen su dificultad. Pero bueno, eso es lo que ha dicho.
Bueno, aparte de estos principios de los estudios del instrumento y tal y cual, terminas el alto perfeccionamiento en la Walter Stauffer en Cremona. ¿Qué nos puedes decir un poco de esta institución? ¿Qué ha significado para ti pasar por la Stauffer?
Estudiar a la Stauffer per me è stata una grande esperienza, perché noi abbiamo lì i più importanti maestri italiani. Ricordo che per il violino c'è Salvatore Accardo e per la viola appunto Bruno Giuranna, che è un docente famosissimo in tutto il mondo. E studiare con lui è stata un'esperienza incredibile, perché lui è un uomo molto distinto, è un grande signore, ma è anche molto severo e sa come mettere a disagio le persone. Quindi diciamo, ed è una cosa che lui fa apposta, cioè fa una delle sue idee pedagogiche, quelle di mettere una situazione comunque di non facile un suo allievo per abituarlo poi, quando dovrà fare la carriera, a suonare in pubblico. Quindi per me è stata, da questo punto di vista, un'esperienza unica. E poi, grazie all'orchestra di Salvatore Accardo, l'orchestra da camera italiana, ho negli anni della mia gioventù girato tutto il mondo, diciamo, ed è stato bellissimo, perché veder suonare un grande violinista così, che dirigeva e suonava, e andare in Sud America, negli Stati Uniti, in Asia, in tutta l'Europa, è un'esperienza che mi ha davvero accresciuto. Io a 25 anni avevo già girato tutto il mondo grazie alla Staufen.
Yo creo que no es necesario. Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta.
Vale. De alguna manera hemos hablado, pues, de tu profesor Bruno Giurana, también Serge Collot, Yuri Basmet y, como no, Piero Farulli, que es uno de los míticos, ¿no?, del cuarteto italiano.
Sí.
¿Qué supone trabajar con estos grandes músicos? ¿Realmente es tan importante el aproximarse a estas figuras en su faceta humana, imagino, también, espiritual, como la técnica, una manera de ver la música un poco distinta?
Come dici tu, è una testimonianza spirituale e musicale molto quella di suonare con questi grandi maestri. Tecnicamente sono sicuramente tutti formidabili, tutti possono dare degli ottimi suggerimenti. Ma il messaggio grande, musicale e umano e spirituale che questi maestri danno, in particolare devo dire Piero Farulli, è una cosa che ti rimane dentro e ti aiuta a fare questo mestiere, che non è facile, che è pieno di difficoltà, sappiamo tutti, però devo dire, è importante, credo, per tutti quanti avere prima o poi un contatto con uno di questi grandi maestri, quelli che ci sono, che hanno la disponibilità di dare lezioni. Un'esperienza unica. A me, se io oggi suono e ancora ho voglia di fare, devo dire, è grazie a queste testimonianze, in particolare di Piero Farulli.
Mm-hmm.
A lo mejor esto sí que un poquito. Decir que especialmente, bueno, ha tenido grandes maestros que le han enseñado técnicamente cosas importantes, pero en especial Piero Farulli le ha transmitido una visión espiritual y profunda de la música. Y que probablemente no le ha dado otro, y que es importante para él, que probablemente lo que le ha mantenido en este trabajo de la música y en esta vocación sea esta visión profunda de la música que le ha enseñado Piero Farulli.
Uh-huh. Y estando en la Walter Stauffer allá por el año 2000, eres uno de los fundadores del cuarteto di Cremona. ¿No era más fácil tocar en una orquesta o dar clases en un conservatorio? ¿Por qué complicarse la vida con un cuarteto? ¿Cómo surge la idea?
E questo me lo chiedo anche io tutti i giorni. Ma perché? Ma chi me l'ha fatto fare? In realtà molto ha fatto l'amicizia, devo dire, in questa avventura, perché io e il primo violino, Cristiano Gualco, abbiamo iniziato insieme. L'idea di fare il quartetto è stata di Cristiano durante proprio un concerto dell'orchestra di Salvatore Accardo, mi ricordo. Credo fossimo in Sud America, è venuto da me e mi ha chiesto se volevo fare quartetto durante l'intervallo. Io non avevo la minima idea di che cosa fosse il quartetto, cosa volesse dire, però dato che eravamo grandi amici, Cristiano è il mio migliore amico da sempre, ho detto certo, facciamo quartetto. E da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme, prima facendo delle sessioni, diciamo, ogni 15 giorni, e poi dopo un anno subito provando ogni giorno. È stata, devo dire, l'amicizia che ha dato vita al quartetto, niente altro. E la giovane età, perché se me l'avessi chiesto adesso, che ho 40 anni, l'avrei mandato subito al diavolo.
Bueno, pues decir que el motivo fundamental de estar en un cuarteto, de tocar en cuarteto, ha sido la amistad. La amistad con el que es actualmente el primer violín del cuarteto, Cristiano Gualco, que ha tenido la idea de formar un cuarteto, y a partir de ahí, pues ha sido esta una de las principales razones, y la alegría de tocar, de compartir la música con amigos también.
Oye, yo ya de paso que has citado a Cristiano Gualco, le enviamos un gran saludo, ¿vale? A Cristiano Gualco, a Paolo Andreoli y a Giovanni Scaglione, claro,
sí.
Que son los tres componentes, ¿vale?, que faltan del cuarteto. ¿Eh? Y luego, ¿qué es lo más difícil de tocar en el cuarteto? ¿Qué es más complejo?
La convivencia.
¿La convivencia? Sí. ¿Más que la música? Sí, ¿más incluso sí. que la música?
La música non è mai un problema. E dopo aver studiato tanti anni insieme, abbiamo anche oggi una visione comune della musica. Quindi non è un problema, si può parlare, ma poi siamo tutti molto elastici e tutti quanti vogliamo semplicemente fare il bene del quartetto, quindi non c'è un problema di chi comanda. Ma la convivenza è molto difficile. È un matrimonio a quattro e sappiamo tutti che il matrimonio è difficile in due, pensiamo in quattro.
Bueno, esto no hace falta traducirlo, ya. Está clarísimo.
Sí. Porque ¿cuánto tiempo necesita un cuarteto para alcanzar esa madurez expresiva, para conseguir ese sonido deseado, para obtener esa afinación óptima?
Almeno 10 anni. Almeno 10 anni ci vogliono perché un quartetto possa raggiungere un suono, una intesa e una qualità che gli permettano poi di andare avanti. Se un quartetto vive 10 anni, dopo ogni anno è un miglioramento sempre di più.
10 años.
10 años, no está mal. Luego llega este proyecto grandioso que es la integral de Beethoven. ¿Cómo es esa experiencia en la grabación? ¿Cómo se planifica? Y luego, si es importante contar con un sello discográfico como Audite. ¿Esto ayuda?
Sí, cuando ci è stato proposto dalla Società del Quartetto di Milano di suonare tutti i quartetti di Beethoven, noi avevamo 2 anni di tempo per prepararli. Mi ricordo era il 2010... Sì, 2010 quando ce l'hanno chiesto e ne avremmo dovuto iniziare a suonare nel 2012 e abbiamo terminato nel 2014. La prima cosa che abbiamo dovuto fare è stato vedere quali quartetti avevamo già e quali dovevamo studiare e pianificarli al meglio. Perché questa è una musica che non si può solo studiare e poi subito andare a suonare in concerto se è un'occasione importante, ma bisogna maturarla, bisogna provarla, bisogna sperimentarla e quindi è stata molto importante la pianificazione. Noi abbiamo cominciato a suonare in tutti i concerti che abbiamo avuto dal 2011 in avanti sempre qualche quartetto di Beethoven, con molto anticipo. Nel 2011 abbiamo suonato quelli per il 2013 e nel 2012 abbiamo suonato quelli per il 2014, così da essere ben preparati. È stata un'esperienza che ci ha cambiati come musicisti e anche un po' come uomini, devo dire, perché comunque Beethoven è un artista, era un grande uomo a 360 gradi. La sua musica è un po' come un testo di filosofia. Potremmo paragonare la musica di Beethoven alla filosofia, la grande filosofia della musica, e ai grandi messaggi della grande filosofia, quindi la ricerca del perché siamo qui, la ricerca del senso delle cose, i grandi valori della vita. E quindi quando studi così tanto questa musica, quando entri così tanto dentro quest'uomo, non è possibile non cambiare. Noi oggi abbiamo un approccio diverso per come sentiamo la musica.
Bueno, decir que el hecho de haber grabado la integral de los cuartetos de Beethoven fue una propuesta de la Sociedad de Conciertos de Milán, fue una propuesta hecha en el año 2010 y que finalizó en el 2014. Fue necesario un trabajo previo de elaboración, de ensayos, que duró 2 años, y después fue necesario madurarlo a través de muchos conciertos, tocando todos los cuartetos antes de la grabación. Para ellos ha sido una experiencia muy importante, de hecho hay como un antes y un después de haber grabado estos cuartetos de Beethoven, que les ha cambiado no solo musicalmente sino también humanamente, porque han debido de hacer una búsqueda en la música de Beethoven y en la filosofía de Beethoven que les ha llevado a hacerse pues los grandes interrogantes del ser humano, dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos, y todo esto ha significado un proceso de maduración importante como cuarteto.
Entonces podríamos decir que sí, que se puede descubrir a Beethoven a través de sus cuartetos, ¿eh? Aquí, bueno, ya comentaba antes que Transefort distingue como 3 periodos compositivos en los cuartetos de Beethoven. Los 6 primeros, los Opus 18, los Lokovich, ¿vale?, hasta 1800. Luego los 5 cuartetos que son el opus 59, que son los 3 de Rasumovsky, y el 74 y el opus 95, y luego del 22 al 26 los 5 últimos cuartetos más la gran fuga. ¿Hay alguno en especial que recuerdes con especial interés desde el punto de vista musical o emocional, expresivo?
Sí, innanzitutto è vero che si può scoprire Beethoven attraverso i suoi quartetti, anche perché tutta la produzione beethoveniana è incentrata innanzitutto sulla produzione per pianoforte, poi c'è la questione sinfonica e dopo le ultime cose che scrivevano i quartetti d'archi, ed erano le cose in cui lui cercava di mettere tutta la sua scienza compositiva. Erano, per lui il quartetto d'archi era proprio la massima forma di composizione, in cui appunto si lasciava anche un po' andare alle questioni più spirituali, in cui lui veramente inseriva quelle che erano le sue idee, il suo pensiero sulla musica dell'epoca. E il quartetto che a me assolutamente colpisce è l'opera 131, perché è un quartetto incredibile e veramente moderno per l'epoca. Si parla sempre della Grande Fuga, ed è vero che la Grande Fuga, l'opera 133, è un quartetto particolare, ed è una sorta di testamento spirituale di Beethoven, perché lui utilizza la forma più antica di composizione, cioè la fuga, per scrivere qualcosa di incredibilmente moderno ancora oggi. Ma il 131 è la vera grande novità, secondo me, di quell'epoca lì, perché in questo quartetto, innanzitutto, ci sono 7 momenti, ma senza separazione di movimenti. Quindi si inizia a suonare e si finisce 40 minuti dopo. Ed è una cosa per l'epoca assolutamente nuova. E dopo ci sono delle soluzioni compositive che sono veramente straordinarie. Sono di un'innovazione incredibile. L'uso delle tonalità che Beethoven fa è modernissimo e anche abbastanza inusuale per l'epoca. Do diesis minore non è una tonalità molto, molto, come dire, facile. Pensiamo a Mozart, pensiamo a Haydn. Difficilmente troviamo un intero brano in do diesis minore. E tra l'altro questo pare che fosse anche il quartetto preferito da Beethoven, di quello di cui fosse più contento in assoluto, perché formalmente è proprio un capolavoro.
Pues ha dicho que se puede conocer a Beethoven a través de su música, efectivamente, y podemos distinguir que en la historia de Beethoven hay como tres periodos. Uno de ellos se centra en el piano, el siguiente en la sinfonía, y por último termina trabajando mucho sobre el cuarteto de cuerda, que es donde Beethoven concentra la esencia de la música, ¿no? Y que son quizá algunas de sus obras maestras. Él prefiere, entre todos, aunque todos son maravillosos, prefiere el Opus 131, es de una manera especial, porque es un cuarteto muy moderno para su época. Se habla a menudo de la Gran Fuga como una obra de lo más trascendente, y es cierto, pero para él el 131 aporta una gran novedad, tanto en el pliego de tonalidades como por la innovación de que son 7 movimientos que se suceden sin interrupción, se tocan continuamente uno detrás de otro y supone una innovación muy, muy moderna, ¿no? Para él es el cuarteto favorito.
Pues yo creo que ya damos paso, vamos a escuchar, ¿vale?, un fragmento del cuarteto Opus 131 de Beethoven a cargo del cuarteto di Cremona.
Thank you.
Así de bien sonaba este fragmento del cuarteto en do sostenido menor, opus 131 de Beethoven, interpretado por el Cuarteto di Cremona, integrado por Cristiano Gualco y Paolo Andreoli, violines, Simone Gramaglia, viola y Giovanni Scaglione, al cello. Seguimos en Café Classic de la UPV Radio y estamos aquí charlando con el violista Simone Gramaglia del Cuarteto di Cremona. Y si me permites unas cuantas preguntas así un poco intrascendentes, pero no tanto. ¿Cuál es tu desayuno perfecto?
La tua colazione preferita.
La colazione perfetta per me è quella, diciamo un po' l'inglese, sicuramente.
Vero?
Una bella tazza di tè, uova strapazzate, bacon, questo un po' sono felice.
Tè o caffè?
Tè. Purtroppo per tanti anni ho bevuto il mio caffettino espresso e il brioche, come tutti gli italiani. Poi però ho smesso di bere caffè, quindi niente.
Bueno, está claro. Ha dicho taza de café, perdón, bacon
y huevos.
Ahora ha dejado de tomar café porque no le sienta
sarebbe
bien.
Anche bello poter avere un po' di morcilla, ma non è possibile.
Morcilla de León, además.
De León.
Sí.
Una obra musical.
Quinteto di Schubert, con due violoncelli.
Sí.
È un capolavoro.
Una película.
Purtroppo qui faccio un po' difetto perché non guardo molto il cinema e i film che mi piacciono di più sono quelli, perché mi fanno ridere, sono quelli con Arnold Schwarzenegger. Lo sento.
Sta chiaro, hai che tradurre.
Se non fueras músico, che te gustaría ser?
Esploratore o scienziato.
Bueno, sí. ¿Qué tres cosas llevarías a una isla desierta?
Mia moglie, sicuramente. Il cane. Il mio Tex e poi possibilmente libri, un libro, almeno un libro.
Bueno, está claro. Su mujer, ha dicho seguramente.
Seguramente.
Su mujer, su perro y libros.
Pero es libre, ¿no? Esta contestación es libre, ha sido libre.
Su mujer no estaba aquí.
La mujer es para cocinar, obviamente.
Ahora en la salida veremos lo que ocurre.
Un paisaje.
Le montagne della Val d'Aosta.
Las montañas del Valle de Aosta.
Una ora del día.
La mattina, le nove del mattino.
Las nueve de la mañana.
Un color.
Blu.
Azul.
Una ciudad para vivir.
New York.
Una manera de morir.
Esplodere.
È vero?
Sì, è il mio sogno. Io spero di esplodere.
Non è possibile.
Sì. Nell'aereo, per esempio, sto andando, boom, via. Perché è il momento migliore. Io sto parlando, sto dicendo qualcosa, non ci penso, via, finito. Come sono arrivato, sono finito, via.
Che animal ti ispira?
La tigre.
Il tigre. E che epoca musicale ti avrebbe gustato vivere?
700, Haydn.
¿La música hace mejor a las personas?
Seguramente.
Siempre que despedimos el programa, lo despido con una frase que es más o menos así, como que la música es la excusa, así que busca la belleza. ¿Dónde está la belleza?
La belleza está en la música, absolutamente. No ha bisogno de ser spiegata, ma si può solo sentire, percepire.
Bueno, ha pasado muy bien la prueba, ¿eh? Gracias. Hablando de los cuartetos, al parecer tenéis previsto abordar un nuevo proyecto de grabación que se refiere a la integral de los cuartetos de Mozart. ¿Crees que será más fácil abordar la obra de Mozart?
Credo que será ancora più difficile perché Mozart ha in sé una semplicità incredibile che è molto difficile da rendere. Sono davvero poche note, ma devono essere suonate in un modo perfetto. Perfetto intendo musicalmente, naturalmente. Ed è difficilissimo, perché le cose più belle sono le cose semplici, ma proprio perché sono semplici sono quelle più difficili da riuscire a riprodurre.
y a lo mejor será como volver a la esencia de Beethoven, dado que Beethoven sí que tenía, como uno de sus puntales, la obra de Mozart también. Y como no, a Haydn, esto una cadena, va todo sí. encadenándose hasta el Opus 33 de Haydn.
Sí. In Mozart sicuramente le dissonanze sono il quartetto emblematico che colpisce, che lascia per la grande quantità di significati, perché anche in Mozart ci sono tantissimi significati diversi da Beethoven, perché l'estetica di Mozart era molto diversa, ma è più difficile riuscire a cogliere questi significati in Mozart che non in Beethoven. E poi Haydn invece, che è stato il maestro di tutti e due, di Mozart e di Beethoven, era un grande genio, è stato veramente un grande genio, ma veramente un uomo del suo tempo, un illuminista, quindi forse è più facile capire il carattere di Haydn.
Comentas un poquito,
sí, pues, sí, favor, simplemente sí. Decir pues que la precisamente la dificultad de la música de Mozart está en su simplicidad, y eso requiere un estudio más atento. Las cosas más bellas normalmente son las más simples. Dice que para él el Cuarteto de las Disonancias de Mozart es una de sus obras emblemáticas por la gran cantidad de significados que tiene, como casi toda la música de Mozart, tiene una multitud de significados musicales profundos. Y que Haydn es también un referente, todos están relacionados, Haydn, Mozart y Beethoven, pero Haydn es seguramente más fácil de comprender.
Pues yo creo que llegados a este punto podemos hacer un pequeño kit musical y vamos a escuchar algún fragmento del Opus 59, número 1. Thank you.
Thank you.
Pues acabamos de escuchar un fragmento del Cuarteto de Cuerdas en Fa mayor, opus 59, número 1, de Beethoven, interpretado por el Cuarteto di Cremona con Cristiano Gualco y Paolo Andreoli, violines, Simone Gramaglia, viola y Giovanni Scaglioni al cello. Bien, pues estamos en Café Classic de la UPV Radio, pues con Simone Gramaglia, viola del Cuarteto di Cremona. Y aquí, Simone, nos encontramos con una faceta nueva, porque tenemos en nuestras manos un CD, una grabación, ¿vale?, de Brilliant Classics, con el rotulo de Paganini. En este caso es música para viola y guitarra, ¿vale?, con Luigi Attademmo. ¿Esta experiencia cómo surge? ¿Qué supone para ti realizar este trabajo musical?
È stata un'esperienza molto importante e molto utile, perché naturalmente oltre a suonare in quartetto è la mia vita e il mio lavoro. Insegnare quartetto all'Accademia Stauffer è la mia vita e il mio lavoro. Però credo anche che come violista sia molto importante avere adesso, dopo 15 anni di lavoro in quartetto, delle esperienze anche mie, individuali, per continuare anche strumentalmente a crescere e ad apprendere e a non dimenticare anche il mestiere del suonare in duo o suonare come solista, che è diverso da suonare in quartetto, richiede altre competenze ed è molto importante, e lo faccio perché comunque alla fine questa crescita arricchirà la mia performance in quartetto. Quindi devo dire, tutto nasce dalla mia volontà di continuare a far bene il mio mestiere principale. Ho incontrato Luigi qualche anno fa, è un ragazzo molto simpatico, come tutti i chitarristi normalmente sono molto simpatici e rilassati, e abbiamo deciso di fare qualcosa di Paganini. Io sono di Genova e Paganini è musicista della mia città, grande musicista, quindi abbiamo registrato la Sonata per la Gran Viola, che è l'unico lavoro originale scritto da Paganini per viola, molto virtuoso, e dopo io ho fatto una trascrizione delle Sonate Opera 2 e della Sonata Concertata per viola e chitarra, anche per arricchire un po' il repertorio di questo strumento che di Paganini ha molto poco. Credo che queste sonate e queste trascrizioni verranno pubblicate la prossima inverno e quindi si potranno anche poi acquistare e suonare, ecco.
Para él ha sido muy importante y muy útil esta experiencia con el dúo, porque aunque su trabajo principal se centra en el cuarteto di Cremona y en su tarea docente en la Academia Stauffer, para él desarrollarse personalmente como solista, tanto en dúo o como solista individual, supone un gran crecimiento y una maduración. Y ha encontrado a esta persona, Luigi Attademo, que es un amigo suyo, además muy, muy simpático, uh-huh. y con el que han decidido hacer este dúo. Han grabado la gran sonata para viola de Paganini, que además Paganini, siendo un músico de Génova, un compositor nacido en Génova, pues ha tenido este significado especial y pronto saldrá a la luz este CD.
Y para terminar, ¿qué nos propones que podamos escuchar de este CD?
Ascolterei la prima sonata, dalla prima sonata il minuetto, l'adagio, perché è un breve brano, però è molto molto bello, molto molto cantabile, cioè Paganini diceva sempre Rossini, per fortuna che ha fatto il violinista, altrimenti avremmo avuto un grande concorrente nell'opera.
Vale, pues con Luigi Attademo alla chitarra e Simone Gramaglia alla viola, logicamente.
Thank you.
era el sonido de la guitarra de Luigi Adamo y la viola de Simone Gramaglia en esta interpretación de las sonatas Opus 2 de Niccolò Paganini. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Gracias, Simone, por acompañarnos en nuestro programa, por hacer un hueco para poder estar con nosotros y con nuestros oyentes. Gracias por tus palabras. Lo hemos pasado francamente muy bien con tu compañía y ha sido una mañana perfecta. Así que te deseamos toda suerte en la vida, en la música y con el Cuarteto di Cremona. Y esperamos volver a tenerte otra vez, en otra ocasión, aquí con nosotros para hablar de las cosas de la vida y de la música. Y bueno, y si pudiésemos contar con los compañeros, con Paolo, con Giovanni, con Cristiano, pues haríamos aquí un magnífico programa para todos nuestros oyentes.
Grazie a voi di tutto e che posso dire? Que viva Valencia.
Bueno, está claro. Gracias a Carmen Mayo por tu colaboración y por tu intervención y feliz regreso a Italia.
Gracias.
Y a vosotros oyentes, feliz semana. No dejéis de escribirnos a nuestro correo o a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook. Y gracias por elegir Café Classic. Volvemos en 7 días y sed muy felices. Y eso sí. Ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.